parte si canalizza il femminismo. Allora, perché la donna, l'immagine della donna rappresenta qualcosa che fa piacere guardare, ma qualcosa anche che disturba, qualcosa di perturbante, secondo Mulvey, che la ricava dalla psicanalisi. Ovviamente Mulvey si rifà a quella che è la spiegazione freudiana, no, della nascita della differenza sessuale, che poi è l'oggetto del famoso libro di Lucy Ligarai, Speculum, l'altra donna, che è proprio tutta una bella sezione lunga sulla teoria freudiana dello sviluppo della differenza sessuale. E veramente Freud deve spiegare com'è che si arriva da questo bambino, bambino o bambina che all'inizio non è sessuato esplicitamente come maschio o femmina. No, ma che lui dice quando sono piccoli proprio, prima che arrivino a riconoscere se stessi, a sviluppare un ego e così via, non c'è differenza tra maschi e femmine. Però a un certo punto, secondo Freud, questi esseri si devono sviluppare in due soggettività diverse, con ruoli e funzioni diverse, che sono l'uomo, che ovviamente parliamo di un vittoriano come Freud, che deve avere lo scopo di agire nel mondo, essere attivo, prendere il posto del padre e così via, e invece la donna che deve prendere il posto della madre e quindi deve imparare a rinunciare, diciamo, alle sue ambizioni di agire nel mondo, deve imparare ad essere passiva dal punto di vista sessuale, deve imparare a desiderare un figlio e così via. Come si arriva a questo punto, no? Come si arriva a questa diramazione? Freud mette tutto il peso di questa biforcazione tra i destini dell'uomo e il destino della donna a livello psichico su che cosa? Sul complesso di castrazione. Cioè lui dice che a un certo punto nella vita di un bambino, e il suo bambino è prevalentemente maschio per come ne parla, succede questo fatto traumatico, cioè che scopre che non tutti hanno un pene. In particolar modo non ce l'ha quello che lui pensava, vedendolo come un simbolo di potere, quindi fallo perché non è l'organo biologico, ma è il potere che è associato, insomma, al possesso di un pene, e soprattutto non ce l'ha la madre, che per lui era stato oggetto, insomma, potere, potenza onnipotente, soggetto che poteva tutto, in cui tutto il suo mondo si risolveva. Questa è una grossa delusione per il bambino maschio, cioè scoprire che la madre non è fallica, scoprire che non ha questo potere, scoprire che c'è qualcuno che non ce l'ha, è ovviamente un evento visuale questo, anche se non lo vede esplicitamente, però coinvolge la visione, una cosa c'è oppure non c'è, e per cosa c'è al posto di quello che ci dovrebbe essere secondo il bambino? C'è una cosa orribile, c'è una ferita, perché questo per il maschio sono i genitali della donna, sono una ferita, no? Quindi secondo Freud il bambino percepisce l'assenza del pene come risultato di una punizione, cioè la madre è stata castrata. Da chi è stata la castrata? Non si sa, probabilmente dal padre, perché desiderava, insomma, qualcosa. Comunque è stata la femmina è castrata, la femmina non ha potere, e quello che è peggio, quello che è successo a lei può capitare anche a lui. Quindi anche lui può perdere il pene. E può essere castrato. Da chi? Cosa può succedere di così terribile? Come può succedere qualcosa di così terribile? Lui ha paura che sarà castrato dal padre se il padre lo scoprirà a desiderare la madre. Il famoso complesso di Edipo, no? Quindi il bambino, secondo questa storia freudiana, deve imparare a distogliere, diciamo, il suo desiderio dalla madre, identificarsi con il padre, desiderare una donna sua e poi costituire una famiglia con questa donna, quindi prendendo compiutamente il posto del padre. Questo è quello che Lacan chiamerà l'ingresso nel simbolico, no? Quindi nello stadio adulto. Dice Regala, invece quella povera bambina che cosa deve fare? Cioè la povera bambina non rimane che accettare che lei non ce l'ha, è castrata, quindi non ha il potere, deve imparare, diciamo, a vedere sua madre come qualcosa di svalutato e identificarsi con questa cosa svalutata, con questo soggetto svalutato. E in questo modo potrà trovarsi poi, insomma, un uomo o suo e riuscire a sanare questo enorme complesso provocato dalla scoperta che non ha un fallo, come attraverso la nascita di un figlio maschio. Quindi il figlio maschio le ridarrà quel fallo che lei ha perso, che ha scoperto di non avere, e quindi la rimetterà a posto, diciamo, dal punto di vista della normalizzazione. Questa è la storia freudiana, no? Che ovviamente le femministe leggeranno come una storia raccontata al maschile, perché chi l'ha detto che la bambina deve invidiare il pene, no? Cioè questo lo pensa il bambino, diranno poi le femministe. Però, diciamo, c'è un'interpretazione che suggerisce comunque qualcosa rispetto al fatto che il valore è dato alla figura maschile, no? nella differenziazione sessuale, almeno nelle società, nelle società europee del secolo scorso, no? È il bambino che si minaccia dicendo, insomma, se tu non ti comporti in un certo modo ti sentirai femmina, no? O essere femmina, cioè l'essere femmina è una minaccia che viene fatta al bambino per indurlo, diciamo, ad avere il giusto comportamento da maschio, giusto fra virgolette. Allora, quindi perdere il fallo significa perdere il potere, diventare femmina, diventare sottomesso, diventare passivo, no? Diventare tutte queste cose, l'ambiente femminile. Per Harvey, quindi, per Mulvey, quindi questo processo di formazione dell'inconscio patriarcale, perché lei questo è l'inconscio patriarcale, non è l'inconscio tut court, cosa porta? Porta al fatto che la donna rappresenterà per l'uomo sempre sia qualcosa che si vuole, sia la minaccia di castrazione. Avrà sempre una minaccia, perché la donna è sempre quella sì che lui desidera, ma che glielo può portare via, lo può demascolinizzare, lo può passivizzare, lo può rendere femmina. Quindi il cui potere è in un certo senso sempre temuto. Mentre la donna, per la teoria freudiana, non ha identità praticamente, cioè ha identità solamente, non ha una sua soggettività, ha una sua soggettività solamente in relazione a questo sviluppo del soggetto maschile. Se no, quindi lei dice, non è portatrice di un suo desiderio, ma rimane sempre qualcosa su cui i desideri dell'uomo vengono proiettati, perché in questa relazione storicamente è il maschio l'elemento dominante, no? Perché questo dovrebbe essere chiaro a chiunque, insomma, noi per migliaia di anni abbiamo avuto la situazione in cui sono gli uomini che hanno parlato, hanno scritto, hanno fatto filosofia, hanno dipinto, no? Proprio per un fatto di condizioni materiali. Quindi la storia, la rappresentazione della donna sono state fatte da uomini. Quindi noi ereditiamo un inconscio patriarcale che ha paura di confrontarsi con la soggettività femminile, di avere un altro discorso che parla, che dice cose diverse, no? Con cui bisogna confrontarsi. E questa è la centralità della donna esibita. La donna esibita quindi funziona a due livelli, diciamo, sempre all'interno di questa struttura, come oggetto erotico per i personaggi nella vicenda che si svolge sullo schermo e come oggetto erotico per lo spettatore in sala. Quindi c'è una tensione mutevole tra gli sguardi da un lato e l'altro dello schermo. E ci sono, però, dice, il film ha elaborato anche degli espedienti per fare in modo che questi sguardi, che quindi sono necessariamente maschili per la struttura stessa dell'inconscio patriarcale del film, a volte si unificano. Quando si unificano? Quando c'è, per esempio, il pezzo musicale, no? nel film di Hollywood, quando la donna canta, performa, è attrice, eccetera. In quel momento lo sguardo dei personaggi sullo schermo e quelli del pubblico in sala diventano tutta una cosa, cioè tutti e due guardano il corpo della donna da esibire. Ecco, ti facciamo brevemente, questo ve l'ho messo anche sulla pagina Facebook, che da questo punto di vista è molto utile, per far vedere un classico proprio hollywoodiano. Quanti di voi hanno visto Gilda? Chi ha visto Gilda? Nessuno. Questo è uno dei più classici film, perché non mi dà incolla. È un film, fatevi ricordare l'anno che non lo ricordo bene, del 1946, Charles Lidor, con Rita Hayworth. Dov'è? Che succede? Blame on name. ovviamente lui è il personaggio principale, Glenn Ford. Punizione, no? Questo è un classico esempio, no, di quello che Mulvey voleva dire della struttura del piacere filmico, perché prima, insomma, ci viene offerto il corpo di Rita Hayworth in questo momento di esibizione, no, totalmente narcisista, in cui noi la guardiamo, tutti la guarda il protagonista, la guarda l'audience, quindi c'è questo piacere di guardare questo corpo che si esibisce di donna. E poi dall'altro lato, però, seguendo la trama, noi sappiamo, vedendo anche il volto di Glenn Ford, che questo esibizionismo di Hayworth è demascolinizzante per lui, perché gli causa la paranoia che lo tradisce, la paranoia che lei ha avuto un altro uomo, no? Che quindi gli tolgono questo suo controllo, perché il fallo è il significante del controllo, della padronanza, del mondo e così via. E quindi la donna esibita è minaccia, è oggetto del piacere visuale e anche minaccia per l'identità maschile. E quindi all'interno di questo film, questa struttura filmica va punita. Ah, in realtà è andato bene che ha avuto lo schiaffo, no? Cioè, perché in tanti altri film poi viene proprio uccisa nel film. Anche i film di Hitchcock, come vedremo, sono ancora più pesanti. Quindi, questa è un'altra citazione veramente tipica di quel periodo. Per Mulvey questo lei chiama il fallocentrismo, no? Questo organizzare l'universo della sessualità, del desiderio attorno alla centralità del desiderio maschile, delle sue forme, dipende dall'immagine della donna castrata per dare significato al suo mondo. Quindi un'idea di donna funge da cardine del sistema, è la sua mancanza che produce il fallo come presenza simbolica e il suo desiderio di compensare la mancanza di ciò che il fallo significa. Questa la lascio per meditare. E poi passiamo ai film di Hitchcock, no, che è l'esempio per eccellenza. Hitchcock era uno degli autori, no, su cui si basava la critica del film precedente allo strutturalismo, perché appunto si presentava in maniera molto forte come l'autore dei suoi film. Non so quanti di voi hanno visto i film di Hitchcock, almeno uno. Pochini. Vabbè, comunque Hitchcock, sapete, è un regista inglese, no? Questo lo sapete, che poi si è trasferito negli Stati Uniti, è famoso per questi suoi film che sono dei thriller che giocano molto sulla tensione dello svolgimento della trama con attori classici come Tippi Hedren, come Cary Grant, come James Stewart, tutti degli attori classici del cinema di quel periodo. E Hitchcock era anche uno che giocava tantissimo con lo sguardo, no? Giocava tantissimo con le convenzioni dello sguardo, giocava con la scopofilia dello spettatore, col suo sadismo in modo particolare. Quindi lui viene preso proprio come esempio del modo in cui il cinema può mettere in gioco un immaginario sadico attraverso lo sguardo. La donna come icona, mostrata per lo sguardo il godimento degli uomini, cui è dato il controllo attivo dello sguardo, minaccia sempre di evocare l'angoscia che originariamente significava, quindi l'angoscia della perdita di mascolinità. E lui dice, qui la differenza tra il sadismo e il feticismo come due soluzioni possibili, che è l'incrocio maschile che è attirato e minacciato dalla donna allo stesso tempo, quindi non è un rapporto sereno, trova e che trova un'espressione appunto nell'immaginario filmico. Uno è la preoccupazione per la ripetizione del trauma originario, quindi investigare la donna, demistificare il suo mistero. Per il Gilda, per esempio, il mistero è se lei è veramente una donna promiscua oppure no, oppure soltanto una scena. Glenford è completamente ossessionato da capire il segreto di Gilda, no? Fino alla fine. E solo alla fine, quando scoprirà che Gilda gli è stata fedele, che si rasserena. No, però poi tutto il film è la paranoia di Glenford sulla sessualità di Gilda, quindi lui deve scoprire lei veramente chi è. E quindi, con conseguente, se colpevole, svalutazione e punizione, e conseguente redenzione se invece non è colpevole, e questo è proprio il caso del film noir, oppure feticizzando il corpo della donna, quindi trasformandola in un feticcio, supervalutazione, culto della star, immagine ideale staccata da tutto. Queste sono le due soluzioni. Ovviamente la seconda sembra meglio della prima, però. Altra cosa poi che Malvi ci tiene a dire è che se nell'immaginario classico hollywoodiano le cose sono cambiate un po', di questo insomma ne potremo anche brevemente parlare, nell'immaginario classico hollywoodiano l'uomo non può essere codificato per essere guardato, ma in generale lei dice che il corpo maschile ha più problemi a portare il peso dell'identificazione, dello sguardo voyeuristico, dello sguardo scopofilico. Perché il personaggio maschile, quando si passivizza, assume immediatamente caratteri gay. Cioè, immediatamente è come se assumesse delle caratteristiche, diciamo, omosessuali, come oggetto della visione. Si femminilizza, no? Quindi vedete anche un personaggio come Brad Pitt, in questa posa, sembra un'icona gay. Il personaggio maschile, invece, esorcizza, diciamo, questa tendenza a diventare femminilizzato, a diventare quindi, diciamo, a perdere la virilità, essendo sempre in pose, tipo questa. No, questa è la posa maschile che esorcizza, perché il soggetto, il corpo maschile deve essere rappresentato all'interno di questo inconscio sempre come il soggetto dell'azione. È uno che fa, non è che uno che si fa guardare. Cioè, se si fa guardare è per caso, ma fondamentalmente è uno che fa. No, pensiamo ai cacciatori, anche se poi i cacciatori hanno giocato molto su questa cosa. Infatti le cose oggi non stanno più proprio come le metteva Malvey all'epoca, perché il maschile si è molto femminilizzato, no? Però poi con tutta una serie di compensazioni, cioè femminilizzato a livello forse del look, quindi non so, le sopracciglia, l'abbronzatura, la stiratura, tutte queste caratteristiche insomma di cura del corpo che prima non si sarebbero neanche sognati, cosmetici e così via, però poi è come se per compensare questa cosa è diventata ancora più maschilista. Questo è il paradosso di questa, diciamo, ricodificazione del corpo femminile, proprio perché, dice lei, il corpo femminile non sopporta di essere guardato, perché lo vede come una minaccia, no? Di castrazione, diventare femmina. Quindi il potere del protagonista maschile per controllare gli eventi coincide con il potere attivo dello sguardo erotico. Le caratteristiche glamour di una star maschile non sono quelle dell'oggetto erotico dello sguardo, come per la donna, ma quelle del più perfetto, più completo, più potente, io ideale, concepito nel momento originale del riconoscimento di fronte allo specchio. Quindi è il personaggio maschile, il protagonista maschile, che è l'io ideale per eccellenza, perché è quello che è in controllo, quello che si muove. Film di James Bond l'avete visti invece, no? Immagino. Quanti hanno visto? non tantissimi, non vedete molti film classici, più contemporanei forse, o proprio non vedete film. Quindi qui vedete Sean Connery e James Bond, che è un altro Sean Connery, un altro attore di Hitchcock, farà un uso proprio sadico, cioè lo farà diventare un personaggio sadico. Per Malvi usa poi due registi per fare vedere appunto queste differenze. La uno, l'abbiamo già detto, è Hitchcock. Hitchcock è l'esempio del regista che mette in scena l'elemento sadico della visione o del rapporto con il corpo femminile. E questo lo fa consistentemente in una serie di film tra la fine degli anni 50, metà degli anni 50 e metà anni 60. Film come Vertigine, come si chiama? La donna che visse due volte, si chiama in Italia. La donna che visse due volte, che è con Kim Novak e James Stewart, e che vedete lì nella foto. E poi c'è Marnie, che è con Tippi Hedren e Sean Connery. E La finestra sul cortile, che è sempre con James Stewart e con Grace Kelly, di cui farò vedere un pezzettino anche dopo. Hitchcock non ha mai, insomma, smentito, dissimulato il fatto che lui è interessato proprio al voyeurismo, proprio interessato al piacere di guardare, no? E quindi lo ha messo in scena. E quello che fa Hitchcock è che lo mette in scena proprio attraverso dei personaggi che rappresentano questo inconscio patriarcale di cui si interessa Mulvey. Il personaggio maschile nei film di Hitchcock è quasi sempre un personaggio di autorità, almeno in questa serie, un personaggio autorevole. Un poliziotto, come La donna che visse due volte, oppure in Marnie è un maschio dominante, questo Sean Connery, che possiede denaro e potere, però sono attirati da queste donne che li mettono in situazioni compromettenti. E il film si gioca proprio sul potere di assoggettare un'altra persona, quindi in questo caso il personaggio femminile, o non a caso il personaggio femminile, statisticamente alla volontà, o voyeuristicamente allo sguardo, e questo è un potere che è rivolto contro la donna. Il potere è sostenuto dalla certezza del diritto legale, dalla colpa dimostrata dalla donna, per esempio in Marnie, la donna in Marnie, Sean Connery si innamora di Tippi Hedren, che fa questo personaggio, questa cleptomane, no? Che ruba, che ha questa compulsione a rubare, e lui quasi la costringe a sposarlo, per riuscire, c'è una scena proprio che è quasi uno stupro, no, della prima notte di nozze, per costringerla a ricordare l'evento traumatico della sua infanzia che l'ha fatta diventare una cleptomane, cioè che era la madre che uccise, che era una prostituta, che uccise un cliente mentre lei era nella stanza da bambina. No, quindi è lui proprio che la martella per scoprire questo suo segreto. L'altra alternativa invece è Sternberg. Sternberg viene considerato invece il regista del feticismo, che trasforma la donna in feticcio definitivo. Il feticcio era anche il termine usato da Marx per definire il carattere della merce, no, qualcosa che viene staccato dal suo contesto e presentato come qualcosa che sta che vive di una vita sua, no, magica. Questa era la merce per Marx. E qui abbiamo Marlene Dietrich, ma anche Greta Garbo in questi anni, nelle mani di altri registi, hanno questa funzione. Non c'è l'elemento sadico, ma c'è questa insistenza fortissima sul volto, no, questi primi piani esagerati, no, tutta la trama anche diversa. Lei dice nei film di Sternberg con Marlene Dietrich c'è il fraintendimento. Non c'è il tentativo di svelare il mistero della donna, ma c'è il fraintendimento fra gli amanti, no? C'è qualcosa di diverso. Quindi la bellezza della donna come oggetto e lo spazio dello schermo si fondono, non è più la portatrice della colpa, ma è un prodotto perfetto, il cui corpo, stilizzato e frammentato dai primi piani, è contenuto dal film e riceve direttamente lo sguardo dello spettatore, quindi una codificazione diversa del corpo femminile. Ragazzi, però veramente, questa cosa che state a parlare dall'inizio alla fine, perché? Non c'è bisogno che state qua. Se volete parlare, potete parlare veramente a casa vostra tranquilli. Perché stare in classe a parlare? Non capisco. È tanto bello non essere obbligati a venire in classe. Allora, voglio fare vedere adesso un pezzetto di un film di Hitchcock che è stato, poi abbiamo anche quello, che è stato super analizzato dal punto di vista psicanalitico, perché è appunto un film che mette in scena perché Hitchcock ovviamente era un genio da questo punto di vista, che mette in scena proprio la dinamica dello sguardo del cinema ed è la finestra sul cortile. Poi io vorrei capire perché non mi fa fare questo lato. Ecco. Questa è la scena iniziale di Rear Window, finestra sul cortile, con Jeb Stuart e Grace Kelly. Si vede bene? È un'altra dimostrazione sempre di questo che piacere visuale che vedo chiaramente sulle vostre facce, perché insomma, sono immagini molto belle. E questo è stato un film proprio che è stato analizzato molto in chiave psicanalitica, che Hitchcock gioca tantissimo con questa cosa, e secondo le analisi che sono state fatte mette in scena proprio la situazione filmica di per se stessa, no? E in particolar modo il personaggio di James Stewart, Jeffries, è come se fosse il pubblico. Quindi potete vedere per esempio questa analisi di Duchesne, che lei cita, che vede il film, soprattutto la scena iniziale, ma non solo, come la metafora del cinema. Jeffries, che è il personaggio di James Stewart, è il pubblico. Lui all'inizio del film si è rotto una gamba, è un fotografo, quindi un uomo d'azione, che però ha perso la mobilità perché si è rotto questa gamba, e quindi in questa scalda estate newyorkese è confinato in casa, quindi nella situazione del bambino che non è capace di prendersi cura di sé, e passa tutto il tempo davanti alla finestra a vedere quello che succede nelle case dei vicini. Infatti la finestra sul cortile, si affaccia e vede tutte queste case, no, quindi la sua è la posizione voyeuristica dello spettatore del cinema, no, che guarda dentro queste case quello che succede. E la sua ragazza, Lisa, nel film non ha, come si vede anche in questa scena iniziale, lui forse non si vede tanto bene, ma si chiarisce dopo, un rapporto conflittuale, quasi la rifiuta, o comunque non ha interesse sessuale per lei, e questo lo dice all'inizio, no? Perché secondo l'interpretazione psicanalitica è perché uno, lei è come una donna fallica all'inizio del film, cioè il modo in cui si avvicina a lui, che sta paralizzato, non si può muovere, con questa faccia enorme, sembra la madre, no? Che si avvicina sul bambino, è codificato in questo modo, e poi si mette in scena come una bellezza, però di una perfezione stilistica, che non permette però l'erotizzazione nel film. Lui dice, quando gli osserva, lui, il suo desiderio sessuale è proiettato sulla situazione voyeuristica, quindi sulla ragazza che abita di fronte, la Miss Torso, la ballerina di cui si vede sempre soltanto una parte, sulle movie, sui giovani film, sulla giovane coppia che si è appena sposata. Il suo desiderio erotico è proiettato sullo schermo e non sulla donna che gli sta vicino. Cosa succede? Che a un certo punto lui pensa di vedere un omicidio. Pensa che uno dei suoi vicini di casa ha ucciso la moglie e manda lei a vedere, e quando lei sta là, lui non si può muovere, la vede dall'altra parte che attraversa, insomma, tutti gli stadi, entra nella casa del vicino e vede il vicino che la minaccia. Allora a quel punto rinasce il suo interesse per lei, perché lei diventa parte dello schermo, no? Diventa parte del film. Quindi lui non si limita, quando attraversa la barriera fra la stanza di lui e la casa di fronte, la loro relazione rinasce eroticamente. Egli non si limita ad osservarla attraverso il suo obiettivo, come una remota immagine, ma la vede come una colpevole intrusa, smascherata da un uomo pericoloso che la minaccia di punizione, e quindi alla fine la salva. lei era esibizionista perché aveva un interesse da modella nel film, un interesse ossessivo per l'abbigliamento e per la moda, e un'immagine passiva della perfezione divisiva, mentre lui era attivo e voyeurista nella misura in cui era un fotogiornalista, creatore di storie, cacciatore di immagine. Comunque la sua inattività forzata, legandola alla sedia come uno spettatore, lo pone direttamente nella disposizione fantastica del pubblico cinematografico. Questa è l'interpretazione. E questi sono i cambiamenti. Scusate, quante foto di questa coppia vedete in giro? Qui qualcuno farà piacere guardarli, evidentemente, no? E secondo me sono un po', permettono di vedere un po' come questa suddivisione fra la donna che è codificata per essere guardata e l'uomo che è codificato come soggetto dell'azione è riattualizzata oggi, no? Nei media di massa. Allora, lei dice, quindi, struttura aspetti contraddittori della struttura del guardare. Il primo nasce dal piacere di usare un'altra persona come oggetto di stimolazione sessuale attraverso la vista. Il secondo, attraverso il narcisismo, identificazione con l'immagine vista, no? Quindi uno, separazione, identità erotica del soggetto, l'altro, identificazione. Secondo me in queste coppie contemporanee, perché non sono i soli, no? Loro sono, diciamo, un esempio di tutta una specie che, diciamo, è semplificata da un'altra coppia, il calciatore e la velina, no? Queste sono delle riconfigurazioni tipiche, in cui la donna continua a essere codificata per essere guardata, anche nella sua dimensione performativa, però anche l'uomo si è femminilizzato dal punto di vista, diciamo, del look, dal punto di vista dell'aspetto fisico, però continua a manifestare, diciamo, tratti di attività, perché è lui il fotografo, è il calciatore, quindi, insomma, ovviamente è attivo, è anche particolarmente aggressivo. No, proprio per compensare quella che potrebbe essere altrimenti percepita come un eccesso di femminilità nel modo in cui è codificato. Quindi sono ancora formazioni regressive. Bene, abbiamo visto come Malvo identifica due modalità di piacere maschile: uno, scopofilia e voyeurismo, la donna come mistero da svelare e punire. Lo trovate in Hitchcock, ma lo potete trovare anche in altri prodotti cinematografici, televisivi della cultura contemporanea. Secondo, narcisismo e feticismo, la donna come icona bidimensionale, e quindi film di Marlene Dietrich. Questo è un altro, insomma, film che gioca molto, anche se secondo me in maniera problematica, proprio su questa idea che il corpo della donna è codificato per essere guardato, ma che viene anche continuamente punito, no? Quanti di voi hanno visto Il corpo delle donne di Lorella Zanardo?
1, 2, 3, 4.
Ok, vi ho messo il link sulla pagina Facebook, un documentario che ha fatto molto scalpore, Lorella Zanardo, insomma, ha girato molto per presentarlo qualche anno fa, proprio perché presenta questa, diciamo, un panorama. Lei si è messa davanti alla televisione italiana per una settimana, diciamo, e ha registrato quasi tutto, e poi ha fatto un collage di quello che ha registrato. No, e quindi il risultato è quello che lei definisce una rappresentazione della donna italiana nei media, che è fatta appunto di donne fatte a pezzi, le sceme, le veline, quelle messe là stanno soltanto per, insomma, fare sembrare il presentatore più intelligente, tutta una serie di mortificazioni e così via. Quindi vi consiglio di andarla a vedere sul sito, proprio per dire che ne pensate. Secondo me è anche un po' ingenuo, no? Cioè, queste cose forse meriterebbero anche un altro tipo di analisi, però è una cosa che ha fatto molto il giro qualche 2 anni fa, quindi andatela a vedere. Critica allora Mulvey, ma allora la donna non ha nessun piacere suo nel guardare nel visivo, cioè per forza c'è soltanto l'unica posizione da cui esperire piacere visivamente e identificarsi con lo sguardo maschile, cioè guardare le altre donne come se si fosse un maschio. Non esiste, diciamo, un piacere femminile dello sguardo, punto interrogativo. Lei risponderà, insomma, con afterthoughts, un visual pleasure. Secondo, la differenza sessuale, di nuovo, è riduttiva. Non c'è soltanto la donna e l'uomo, ma ci sono anche le donne bianche, le donne nere, le donne orientali. Quindi come si relaziona questa teoria del piacere filmico rispetto alle differenze che ci sono anche fra le donne? Quindi introduciamo il problema della questione dell'etnicità e della razza di venerdì. Terzo punto, alcuni studiosi cominciarono a risentirsi dell'idea che questi modelli implicavano che uno poteva dedurre il piacere o l'interpretazione di un film semplicemente dal testo, e quindi cominciarono a dire che bisognava fare delle ricerche sul campo, parlare con le audience, no, effettivamente vedere i pubblici come reagivano, che significati davano a questi testi, che potevano anche essere diversi rispetto a quelli che vi erano codificati, no? Quindi sempre il problema della struttura, in questo caso del testo, del piacere visuale, che è troppo rigida. E questa è un'altra critica. E poi, mi metterei sicuramente a ridere, la prossima slide invece parla di una questione che è stata sollevata da uno scrittore italiano che fa parte di un gruppo che si chiama Maschile Plurale, che ha scritto un libro che si chiama Essere Maschi, che è presentato anche all'Orientale un paio di anni fa, e lui parlava di questo genere di film, ne parla brevemente, no? Che ha formato, diciamo, tutta una sessualità del maschio italiano contemporaneo, cioè prima i film con Lino Banfi, no, i film con Edwidge, come si chiama lei? Edwidge Fenech, no, il film con Alvaro Vitale, no? Questo è stato un genere molto popolare. E lui dice, perché? Cioè, che significa il fatto che in questi film il personaggio con cui il maschio si identifica è brutto, basso, grasso, a volte anche quasi grottesco? No, che differenza implica rispetto anche a quella che è la sessualità del maschio italiano rispetto a questo modello hollywoodiano, questa costante presenza di attori maschi, di corpi maschili con cui identificarsi, che sono quasi grotteschi o abietti? E lui sostiene che il maschio ha un rapporto col proprio corpo che quasi non lo accetta, no? Che è un sintomo del non accettare la relazione col proprio corpo dell'uomo, forse di questi anni, no? Pre-narcisista, però insomma pensavo che potesse essere interessante per voi pensare anche a questa tradizione del cinema italiano e capire come si, cioè se il modello di Malvi ovviamente si presenta come universale ma non lo è, no? Poi possono esserci tante deviazioni. E io direi che ci fermiamo qua, però se avete delle domande mi farebbe piacere sentirle. Sì, Robert. Quale di Lars von Trier?
Praticamente tutti. C'è il sadismo.
Tu pensi che in von Trier c'è ancora molto forte il sadismo? Sì, sì. Le onde del destino anche.
Sì. Ma anche
l'ultimo. Melancolia.
Melancolia.
Perché finisco qua.
Antichrist.